represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Afghanistan, stop ai contraccettivi. È una cospirazione occidentale, dichiarano i talebani che hanno minacciato farmacie e ostetriche. Ucraina, alla conferenza di Monaco, il presidente francese Macron rivendica un ruolo per l'Unione Europea. Scholz polemizza con gli alleati. Chi può mandare carri armati lo faccia per davvero. Turchia, il governo Erdogan dovrà affrontare le critiche delle opposizioni sulla gestione del terremoto e sulla politica dei condoni edilizi. L'omicidio di Pablo Neruda è un fatto che non si può più occultare. Lo certificano i risultati delle ultime analisi forensi effettuate da un panel di esperti internazionali. La tossina botulinica rilevata nelle ossa della salma era altamente tossica e letale. Mondialità, quando la Silicon Valley investe sulla old economy. Il caso di Bill Gates è diventato il più grande proprietario di terre agricole. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Afghanistan, dall'ennesima violazione dei diritti delle donne da parte dei talebani. Sentiamo Martina Stefanoni.
Diventare madre in Afghanistan è pericoloso. È uno dei paesi dove il tasso di mortalità materna è tra i più alti. Gli ultimi dati, aggiornati a prima del ritorno dei talebani a governare il paese, parlano di 638 donne morte ogni 100.000 nascite. Da allora, con il governo talebano, la situazione è peggiorata e in caduta libera. Il numero dei chirurghi è diminuito a causa dell'impossibilità di pagare gli stipendi, le attrezzature e le medicine scarseggiano e molti ospedali non sono in grado di eseguire le operazioni salvavita sulle donne che hanno parti complicati. A questo si aggiungono la povertà, la malnutrizione e la difficoltà che hanno molte donne anche solo ad accedere al sistema sanitario. Il risultato è che una donna afghana su 14 muore di parto. Per questo, l'ultima mossa dei talebani per vietare i contraccettivi non è solo un'ulteriore limitazione dei diritti delle donne, ma anche un serio pericolo per la loro salute. Secondo un'inchiesta del Guardian, nell'ultimo periodo i talebani sono andati porta a porta a minacciare le ostetriche e ad ordinare ai farmacisti di svuotare gli scaffali da tutti i medicinali e dispositivi anticoncezionali. Hanno iniziato dalle due principali città del paese, Kabul e Mazar-i-Sharif. Sono venuti due volte nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato, ha detto al Guardian un farmacista di Kabul. Ci hanno ordinato di non vendere pillole contraccettive e lo stanno facendo regolarmente in ogni farmacia a Kabul. Dal loro ritorno al potere i talebani hanno vietato alle donne di andare a scuola e all'università, le hanno costrette a lasciare i loro lavori e hanno reso praticamente impossibile per loro uscire di casa da sole. E ora si prendono anche il loro corpo. Zainab, una 17enne di Mazar-i-Sharif, sposata da 2 anni, ha detto al giornale britannico di essere estremamente preoccupata. Zainab ha già una figlia di 1 anno e mezzo e prendeva segretamente i contraccettivi per evitare un'altra gravidanza. «Voglio crescere bene mia figlia e quando la mia ostetrica mi ha detto che non poteva più darmi la pillola, i miei sogni sono stati distrutti», ha raccontato. Poter accedere alla contraccezione per un paese come l'Afghanistan significa tante cose. Non è solo questione di sacrosanta libertà, come dicevamo, ma anche di sanità e di sopravvivenza economica. Il 97% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e più di 19 milioni di persone soffrono la fame. E spesso le donne sono le uniche a prendersi cura della famiglia, senza però poter lavorare e quindi senza poter guadagnare. È facile capire quindi come in questo contesto avere un'altra bocca da sfamare, un altro corpo da scaldare, non sia indifferente. L'Afghanistan è un paese allo stremo, abbandonato a se stesso e guidato da una mano incompetente e un occhio accecato dal fondamentalismo. In Afghanistan serve tutto, ma chi lo guida non è in grado di fare niente al riguardo. Invece stringe la sua morsa sui diritti. I talebani impediscono alle donne di usare preservativi o pillole anticoncezionali perché la programmazione familiare fa parte dell'agenda occidentale. Non vedono però gli effetti che questo avrà sul paese, sulla sua economia, sulla sua salute e sulla sua stessa sopravvivenza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Si è aperta oggi a Monaco di Baviera la conferenza sulla sicurezza a pochi giorni dal primo anniversario dell'invasione russa. La guerra in Ucraina è in cima all'agenda. Oltre ai leader europei parteciperanno anche la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, il segretario di Stato, Antony Blinken, e il ministro degli esteri cinese, Wang Yi, molto atteso domani il suo intervento. Oggi hanno parlato tra gli altri il cancelliere tedesco Scholz, il presidente francese Macron e in videocollegamento Zelensky. Non c'è nessuna alternativa, l'Ucraina deve vincere, ha detto, non c'è nessuna alternativa, l'Ucraina deve diventare membro dell'Unione Europea, non c'è alternativa, l'Ucraina deve entrare nella NATO. E poi ha chiesto più armi, la fionda di Davide va rafforzata. Il cancelliere Scholz ha risposto che i jet di guerra non sono all'ordine del giorno, dobbiamo fare, ha detto, in modo che quello che abbiamo deciso funzioni sul terreno e dobbiamo fare molto di più per fare in modo che altri paesi si uniscano a noi. E poi una stoccata a quei paesi che si sono limitati a fare delle promesse. Chi può mandare carri armati lo faccia adesso, lo faccia per davvero. Nella politica sulle armi l'Unione Europea deve remare nella stessa direzione. Infine Macron ha voluto mettere l'Unione Europea e la Francia soprattutto al centro del grande gioco. Sentiamo Francesco Giorgini.
Quella della Russia è una guerra neocoloniale e imperialista e come tale una guerra che concerne tutta la comunità internazionale perché infrange tutte le regole della sicurezza comune. Questa aggressione ha sul mondo degli effetti calamitosi di cui la Russia porta l'intera responsabilità. Così il presidente francese, che ha preso la parola oggi alle 15 alla conferenza annuale sulla sicurezza internazionale di Monaco di Baviera. Macron ha cominciato come sempre dai principi per ricordare posizioni e responsabilità nel quadro del diritto internazionale. Testualmente ci sono dei principi che sottendono questa aggressione che noi non possiamo lasciar vincere e dunque, ripete il presidente francese, la Russia potente di disequilibrio e di disordine non può e non deve vincere questa guerra. Allora l'urgenza è quella di intensificare il sostegno militare, economico e umanitario all'Ucraina in quest'ordine per permettere a Kiev di resistere all'offensiva russa in corso e di preparare, sono parole di Macron, la controffensiva che permetterà all'Ucraina di negoziare le proprie condizioni. Perché se il presidente francese ricorda che la Russia continuerà a fare parte dell'Europa e che bisognerà trovare con i russi una pace sicura e duratura per tutti, oggi l'attualità non è al dialogo, semplicemente perché la Russia ha scelto al contrario di intensificare la guerra, scelta a cui la risposta di Macron è senza ambiguità, noi siamo pronti ad un conflitto di lunga durata. Detta altrimenti, di fronte all'urgenza degli imperativi militari sul fronte per evitare la sconfitta dell'Ucraina, il presidente francese conferma l'allineamento di Parigi sulle posizioni di Washington e della NATO, che peraltro evocano sempre più spesso la necessità di una soluzione diplomatica alternativa ad una guerra lunga, intensa e verosimilmente senza né vinti né vincitori manifesti. E se questo è il quadro, il nuovo Macron, più bellicoso e capoguerra, indica le priorità per un'Europa entità strategica e militare, magari con al centro la Francia, potenza nucleare e membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Più cooperazione, più coordinazione, più programmi comuni, ma soprattutto più investimenti nelle spese militari. Il leader francese parla forse con troppa enfasi e un eccesso di velleità guerriere di economia di guerra per i paesi europei. Un'agenda a parole ambiziosa, quella della difesa europea, che la Francia rilancia periodicamente dai tempi di De Gaulle e che regolarmente si riduce nei fatti a perorare inutilmente in un'Europa che resta pilastro minore subordinato della NATO a guida americana. Questa volta Macron prova a dare corpo alle velleità oratorie francesi, proponendo per cominciare una conferenza sulla difesa difesa aerea europea a Parigi nei mesi a venire. Pronto anche, altro ritornello transalpino, ad aprire il dialogo con i partner europei sulla dissuasione nucleare francese in funzione, non meglio precisata, europea. Un'Europa entità militare e strategica che dovrà giocare, secondo le parole di Macron, un ruolo centrale e prioritario anche, perché no, rispetto agli Stati Uniti nella pace da costruire sul nostro continente. Prospettiva a medio-lungo termine. Molto più modestamente e concretamente alla stessa tribuna, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato gli alleati europei dell'Ucraina ad inviare i carri armati promessi subito e per davvero.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso parliamo di terremoto, continuano i soccorritori a cercare sopravvissuti sotto le macerie, continuano gli aiuti massicci da tutta la comunità internazionale, soprattutto vengono convogliati in Turchia. Ieri l'ONU ha chiesto una raccolta di $1 miliardo per Ankara, due giorni fa ha chiesto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres $400 milioni per la Siria. Poi c'è la questione politica, soprattutto in vista delle elezioni anticipate in Turchia. Sentiamo Serena Tarabini.
La Turchia è un paese sotto shock, pieno di rabbia e di dolore. Mentre la conta dei morti è ancora lontana dal fermare la sua salita, non cessano nemmeno le denunce delle gravi carenze nei soccorsi e nell'assistenza ai milioni di persone in emergenza. In questo contesto drammatico infuria la polemica politica. Al vertice dello scontro c'è la data delle elezioni presidenziali e politiche. Previste per il 18 giugno, fino ai giorni prima del terremoto era quasi sicuro che sarebbero state anticipate, secondo la volontà di Erdogan, al 13 maggio, ma ora è cambiato tutto. Non si tratta più di ridurre il calo dei consensi o di sottrarre tempo all'opposizione per organizzarsi, ma di guadagnarne di tempo per recuperare la credibilità persa con le difficoltà dimostrate soprattutto nelle prime fasi del terremoto e l'evidente eccessiva permissività e superficialità in campo edilizio. Il governo di Erdogan sta puntando tutto sul monopolio degli aiuti, della comunicazione, oltre che di un assetto politico ora più che mai incerto. Nonostante lo slogan del processo di ricostruzione sia Turchia, un solo paese, un solo cuore, le iniziative sono volte ad escludere il più possibile i partiti che non siano quello dell'HPP e le organizzazioni della società civile non affiliate. Dai social spariscono gli account di giornalisti, ricercatori, comuni cittadini con posizioni ed analisi critiche classificate come destabilizzanti. Continuano i fermi di presunti provocatori, giornalisti indipendenti recatisi sui luoghi del disastro denunciano aggressioni, minacce e censure. Con una massiccia campagna di raccolta fondi lanciata su centinaia di canali televisivi e radiofonici dalla Presidenza della Repubblica, in poche ore sono stati raccolti 115 miliardi di lire turche, equivalenti più o meno a 5 milioni di euro. Da ambienti governativi filtra l'intenzione di posticipare le elezioni di un anno, quell'anno in cui, secondo gli annunci di Erdogan, tutti i terremotati avranno una nuova casa. L'opposizione si ribella, in quanto un rinvio di tale portata andrebbe contro la Costituzione. Solamente in caso di guerra sarebbe ammissibile, mentre secondo Kemal Kılıçdaroğlu, il leader del secondo partito del paese e probabile antagonista di Erdogan alla corsa presidenziale, sussistono le condizioni per lo svolgimento delle votazioni nella data prestabilita. Il principale obiettivo delle opposizioni, che dovevano annunciare il loro candidato il 13 febbraio, ma ancora non lo hanno fatto, è quello di smontare la propaganda di Erdogan. i più di 100 fra imprenditori e lavoratori edili arrestati per aver violato le norme edilizie funzionerebbero da capri espiatori di una catastrofe alimentata da un'edilizia criminosa che in 21 anni di governo il partito di Erdogan ha tollerato, emanando condoni ogni 5 anni, l'ultimo dei quali doveva essere discusso in Parlamento proprio il 6 febbraio. Il terremoto era inevitabile, l'entità delle sue conseguenze non lo erano. È questa responsabilità che il presidente Erdogan sta cercando di nascondere a tutti i costi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Israele, sono in corso proteste senza precedenti contro la riforma della Corte Suprema. Queste manifestazioni si tengono soprattutto il sabato. Roberto Festa ha intervistato Claudia Rosenzweig, insegna alla Bar Ilan University, una studiosa di letteratura e cultura Yiddish. Gli ha chiesto se le manifestazioni di queste ultime settimane hanno visto migliaia di persone protestare per le strade di Gerusalemme, se queste manifestazioni sono il segno che un ampio segmento di popolazione israeliana vive questa riforma della giustizia come un pericolo particolarmente grave.
Il pericolo è sentito tantissimo. Per esempio nella televisione si può vedere uno spettacolo, un programma che dice, intervista gli israeliani chiedendo: ma voi vorreste andarvene dallo Stato o no? È la prima volta che sentiamo chiaramente che c'è gente, ci sono israeliani che pensano di andarsene, che sono stufi di stare qua, cosa che magari è successa sempre, ok, perché ci sono tantissimi israeliani all'estero, in America, in Europa, però che questo argomento, che questo tema compaia così anche nei media stupisce. Non l'ho mai sentito prima in questo modo così chiaro. L'atmosfera qui è che c'è un governo che non solo vuole eliminare il potere giudiziario, ma soprattutto fare una politica aggressiva, ancora più aggressiva se vogliamo, verso i palestinesi, sia di cittadinanza israeliana sia no.
Secondo te questa forte reazione popolare, no, che si vede appunto le manifestazioni, migliaia di persone eccetera, dà la possibilità di nascita di un movimento di opposizione in Israele, oppure secondo te in questo momento la destra israeliana continua a essere maggioritaria nella società?
Secondo me questa è un'occasione per la sinistra, è un'occasione che la sinistra non deve perdere in Israele. Se c'è qualcosa da salvare di questo sogno sionista, la sinistra deve approfittarne in questo momento e deve riflettere. E i risultati politici sono stati disastrosi qua. Appunto Meretz è scomparso, il Labour è passato per miracolo, è sicuramente una grande occasione. La maggioranza della popolazione, secondo me, in questo momento, anche parte di quelli che hanno votato Netanyahu, secondo me non si aspettavano dei cambiamenti così radicali.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
L'omicidio di Pablo Neruda è un fatto che non si può più occultare. Ad affermarlo con la certezza dei risultati delle ultime analisi forensi effettuate da un panel di esperti internazionali è il nipote del poeta cileno, l'avvocato Rodolfo Reyes. Reyes fa parte dello staff di legali e della parte civile nell'inchiesta che porta avanti la giustizia cilena sulla morte di Neruda. Il nipote di Neruda ha rivelato che le analisi effettuate in due diversi laboratori in Canada e Danimarca, consegnate mercoledì al tribunale, dimostrano la falsità del certificato di morte che nel 1973 affermava che Neruda era morto per effetto delle metastasi del cancro alla prostata che le era stato diagnosticato. Si confermano quindi le conclusioni delle precedenti analisi che avevano riscontrato la presenza di una tossina botulinica e si afferma che il batterio trovato è di tipo endogeno, ovvero che le è stato iniettato mentre era ancora in vita nella clinica di Santiago, dove poi è deceduto il 23 settembre. Il premio Nobel cileno della letteratura morì nella clinica Santa Maria de Santiago 12 giorni dopo il colpo di Stato ad opera di Augusto Pinochet, che rovesciò il governo del presidente Allende. I risultati delle analisi forensi potrebbero quindi confermare l'ipotesi che la morte di Neruda sia stata ordinata dal governo golpista con lo scopo di eliminare un avversario politico. L'inchiesta della giustizia è stata avviata a partire da una denuncia presentata dal Partito Comunista Cileno e dai familiari del poeta. Sentiamo un brano di una sua poesia, di un poema epico che si chiama United Fruit Company, che è stato musicato da Mikis Theodorakis. Neruda è stato uno dei primi intellettuali in America Latina a denunciare le multinazionali che hanno saccheggiato le ricchezze dell'America Latina e del Terzo Mondo.
Quando sonò la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola y
Quando suonò la tromba, era tutto preparato sulla terra e Geova distribuì il mondo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors e altre entità. La compagnia della frutta Inc. si riservò la parte più succulenta, la costa centrale della mia terra, la vita soave dell'America. Battezzò nuovamente le sue terre come Repubblica delle Banane. E sopra i morti addormentati, sopra gli eroi inquieti che conquistarono la grandezza, la libertà e le bandiere, instaurò l'opera buffa. Alienò il libero arbitrio, regalò corone di Cesare, sanguinò l'invidia, attrasse la dittatura delle mosche, mosche Truillos, mosche Tacios, mosche Carias, mosche Martinez, mosche Ubico, mosche umide, di sangue umile e marmellata, mosche da circo, mosche sapienti, esperte in tirannia. Tra le mosche sanguinarie, la compagnia della frutta sbarca, trascinando il caffè e la frutta nelle sue barche che come vassoi fecero scivolare il tesoro delle nostre terre sommerse. Nel frattempo, negli abissi, zuccherati dei porti, cadevano indios sepolti nel vapore del mattino. Un corpo ruota, una cosa senza nome, un numero caduto, un grappolo di frutta morta versata nel marcitoio.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo con la rubrica dedicata alla mondialità. Oggi è molto interessante perché riguarda la Silicon Valley che investe nella old economy. Prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Gira che ti rigira, la new economy si trasforma e torna ad essere old economy, molto old. Gli oligarchi della West Coast, che hanno rivoluzionato il modo di vivere di tutta l'umanità con i loro device e i loro social network, stanno ora investendo in terre. Bill Gates è diventato il primo proprietario individuale di terreni agricoli negli Stati Uniti, con ben 275.000 ettari coltivabili distribuiti in una ventina di stati. Jeff Bezos, l'uomo di Amazon, è a quota 170.000 ettari tutti concentrati nel Texas, mentre il magnate dei media Ted Turner possiede la più grande mandria di bisonti al mondo, ben 45.000 capi in 14 diversi ranch. Questi investimenti guardano al futuro, soprattutto perché qui si svilupperà un'agricoltura high-tech, accanto a città smart, come quella che Gates sta pianificando in Arizona per 80.000 fortunati abitanti. Città intelligenti e agricoltura ad alta tecnologia sicuramente faranno tendenza nel mondo, ma per ora l'unico effetto è un rialzo dei prezzi dei terreni agricoli negli Stati Uniti. Il processo ricorda da vicino quello che qualche anno fa ha investito le proprietà immobiliari in California, portando alle stelle i prezzi delle case e degli affitti e facendo esplodere il fenomeno dei homeless accampati sui marciapiedi in città come Los Angeles e San Francisco. Questo perché quando si muovono i capitali enormi dei giganti dell'high tech, i prezzi inevitabilmente salgono e di conseguenza le differenze sociali crescono, la società e le stesse città si dividono tra chi rimane dentro e chi finisce fuori in modo drammatico. Il tutto avviene senza che ci sia alcun dibattito pubblico in proposito e senza che nessuno si preoccupi delle conseguenze. Il mondo autoreferenziale dei miliardari della West Coast ha cresciuto a dismisura il proprio potere nella totale indifferenza della politica statunitense e globale. Questi gruppi economici incidono sulle dinamiche politiche e sociali come mai era accaduto in passato. Il caso di Elon Musk è forse quello più eclatante. L'imprenditore sudafricano, oltre ad aver accumulato un patrimonio gigantesco, detta la linea sull'esplorazione e sulla ricerca spaziale, e il suo gruppo è l'unico soggetto non statale coinvolto nel conflitto russo-ucraino, poiché fornisce collegamenti web a Kiev, sia alla popolazione sia all'esercito. Bill Gates, d'altra parte, con la sua fondazione benefica, ha determinato le linee adottate dall'OMS per l'Africa e indirizza gli investimenti per la ricerca medica. Si potrebbe dire che il passaggio di questi maghi dell'informatica e dell'alta tecnologia a proprietari terrieri, favoriti dalla capacità di spesa quasi senza limite, li sta facendo tornare con i piedi per terra. Le terre coltivabili, appunto, oggi in costante diminuzione per via del cambiamento climatico, sono una risorsa preziosa destinata in prospettiva ad assumere un valore incalcolabile. Quando il mondo dovrà scegliere tra i videogame e il cibo, saranno gli stessi imprenditori a produrre e vendere entrambi i beni. Dismessa la retorica secondo la quale avrebbero reso migliore il mondo grazie alla tecnologia, si preparano a diventare i salvatori di popoli affamati. Tutto privatamente e tutto a scopo di lucro, perché la nuova e vecchia economia dei magnati della West Coast nasce e si sviluppa a favore di pochissimi, ma si alimenta dei bisogni delle moltitudini, sostituendo la politica con il marketing.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.